prendete un po' di attualità, miscelate con un pizzico di curiosità, aggiungete interviste e culture a volontà, mantecate il tutto con un po' di buona musica e il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point.
Bentrovati da Maria Letizia Lanoce, stiamo parlando di astronomia. È una puntata dedicata alla storia dell'astronomia, ma io non sono sola. Come sempre ho con me il nostro super esperto Carlo Rossi. Carlo, ci sei?
Ciao, ciao a te, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Carlo, anche queste puntate sulla storia dell'astronomia riscuotono davvero tanto successo. Sono tanti gli ascoltatori che ci contattano sulle pagine Facebook, su WhatsApp, e insomma c'è tanto entusiasmo e tanto interesse, perché lo diciamo spesso, non è molto semplice parlare di certi argomenti, però facendoli comprendere al grande pubblico, come fai tu.
È vero, è un pochino difficile. Anch'io ho incontrato persone che mi hanno detto che hanno molto apprezzato, anche astrofili, questa parte, anche quella del cielo del mese, chiaramente, no? Ma questa lunghissima parte stiamo dedicando alla storia dell'astronomia, perché con parole semplici, più possibili, stiamo introducendo dei concetti un pochino particolari che nel grande pubblico non arrivano. Invece noi pian piano stiamo introducendo questi concetti, stiamo facendo capire come funziona l'universo, quali sono i modelli di universo e dove va la scienza e qual è il fine ultimo, se ci arriveremo mai. E quindi anche oggi dedichiamo la nostra lezione ai modelli di universo per ricapitolare. Poi successivamente introduciamo l'universo termodinamico, che è un pochino più difficile, però noi lo introdurremo lentamente, poi ci ritorneremo la prossima volta, perché l'universo termodinamico è regolato dalla termodinamica, soprattutto dal secondo principio della termodinamica, che è una legge di natura, una legge fisica che governa tutto l'universo, quindi è la legge più importante che esista. Allora, diciamo, negli anni 50 c'è stato l'universo stazionario, cioè l'universo per Fred Hoyle, che era uno scienziato inglese, e l'universo era sempre quello, eterno, da sempre, e quindi era chiamato universo stazionario. Poi si è affermato successivamente l'universo del Big Bang, che però ha tre strade percorribili. L'espansione eterna accelerata, nel senso che dall'osservazione attuale si vede che le galassie si allontanano l'una dall'altra, quindi vuol dire che l'universo si sta espandendo ma con accelerazione. Poi c'è l'espansione standard, cioè l'universo che si espande come un palloncino che uno gonfia piano piano, e poi c'è l'universo ciclico che teorizza che un giorno la spinta iniziale della grande esplosione finirà, prenderà il sopravvento la gravitazione universale, quindi l'attrazione, e la materia ritornerà nello stesso punto dello spazio iniziale e ci sarà un nuovo Big Bang, e questo ogni circa 100 miliardi di anni. E questi sono i modelli che abbiamo visto noi. Poi, se ti ricordi, c'era un modello particolare che, se l'universo fosse sempre in espansione, alla fine, dopo miliardi e miliardi di anni, poteva venire fuori un universo di cadaveri stellari, nel senso che le stelle non bruciavano più e così via. L'universo muore, però anche in questo caso i cadaveri stellari hanno la gravitazione, e quante anche questo universo, ma non in 100 anni, in 100 miliardi di anni, ma in 1000 miliardi di anni, potrebbe tornare a essere un universo con un nuovo Big Bang. Quindi o un universo in espansione o un universo ciclico. Ad oggi siamo a questo punto della teoria. Abbiamo detto anche che gli strumenti che noi abbiamo a disposizione sono notevoli tecnologicamente avanzati, però sono strumenti, strumentazione, misure che noi facciamo dalla Terra, e questo è un grave limite, che se l'universo è grandissimo, 15 miliardi di anni, 14-15 miliardi di anni, compreso l'universo non visibile fosse 100 miliardi di anni, e chiaramente noi facendo esperimenti solo dalla Terra, fuori dalla Terra abbiamo dei limiti, va bene?
Sì.
E questi sono i modelli.
E poi c'è anche, Carlo, c'è anche il fatto che l'osservazione dell'uomo non è molto lunga, sono circa 2000 anni che si osservano i corpi, no? Che si osserva il cielo.
Anzi, diciamo che l'osservazione proprio, l'osservazione col telescopio da Galileo, quindi sono 400 anni.
Ecco. Dicevo 2000 se consideriamo anche gli assiri, i babilonesi e così via, però con gli strumenti diciamo di ingrandimento in effetti è solamente da Galileo Galilei.
Quindi il periodo è brevissimo rispetto a 14 miliardi di anni, se ci metti 400 anni è un periodo brevissimo. Comunque, ritornando a noi, questi sono i modelli che vanno per la maggiore, quindi Big Bang in espansione, Big Bang ciclico e Big Bang in espansione, però non in accelerazione, cioè che espande lentamente, fa all'infinito e può portare alla morte di tutto l'universo. Ora, le concezioni dell'universo ci sono principalmente quelle dei babilonesi e gli egizi, che erano legati soprattutto ai dei, ai loro dei, no? Ad Anut, che era il cielo, e così via. Con i greci viene fuori però una concezione nuova di cielo, una concezione non deistica, è una concezione che comincia a essere legata a dei modelli geometrici, infatti è famoso il modello delle sfere omocentriche di Eudosso, che era un politico, un geometra dell'epoca, che fu spronato da Platone a trovare questo sistema. Poi dopo c'è il cielo di Tolomeo, delle stelle fisse. Con Copernico, Galileo, Newton si afferma il cielo sempre delle stelle fisse, però è un cielo rilevabile con i telescopi, e quindi gli oggetti celesti che sono all'interno di questo cielo, come i pianeti, sono in movimento. Scoperti di Galileo, ci siamo?
Sì,
però
sì.
Ci muoviamo sempre nell'ambito, nella cosiddetta cinematica, cioè la parte della fisica che riguarda i corpi in movimento. Dimmi?
No, ti ascolto con attenzione.
Ecco, quindi siamo arrivati qui. Fino a 800 cambia tutto, nel senso che la concezione delle stelle fisse di Newton, che le stelle stavano in cielo, erano fisse, il tempo era assoluto, cambia totalmente fino a 800, e quindi prevale la cosiddetta meccanica. In fisica c'è una parte della fisica che è chiamata meccanica classica, quindi vengono fuori grandi studiosi come Maxwell, Einstein e così via, e cade quel vecchio mondo. Quindi vedi, cade prima il mondo babilonese, poi cade quello greco, poi cade quello galileiano, e arriva questo nuovo mondo, che vedremo cade anche questo, è quello della meccanica. Si spiegano i movimenti dei corpi celesti con le equazioni, la meccanica e così via, fino a che i primi del Novecento tutte queste concezioni cadono nuovamente, e arriva la meccanica, la teoria della relatività speciale gravitazionale di Albert Einstein. Ci siamo?
Sì, ne abbiamo
quindi
già parlato qualche puntata fa.
Molto. E quindi il concetto di spazio viene proprio stravolto, lo spazio non è più quello di quello che studiamo a scuola di Euclide, quello piatto o cubico, è uno spazio curvo, e il tempo non è assoluto, ma il tempo è relativo alla velocità o alla massa del corpo dove si trova la persona che sta misurando il tempo. E quindi Einstein dice attenzione, che le coordinate che governano il movimento degli atomi non sono tre, quelle spaziali x, y, z, ma bisogna aggiungersi il tempo, e sono quattro coordinate. Ci siamo?
Sì.
Fino a qui ci siamo. Dopo Einstein però viene fuori la meccanica relativistica, quella di Einstein sopravvive fino ad oggi, nessuno hanno tentato dei colpi Cobbi, anche i stessi fisici a cui dava già fastidio ad oggi, però non sono riusciti mai a scardinarla. Però viene fuori una nuova fisica che è una fisica però probabilistica e statistica, non è legata proprio alla misura standard, come è chiamata fisica quantistica, ha avuto un grande successo nel Novecento. Però nel fine 1800 ci furono dei studiosi come Kelvin, Clausius ed altri che stabilirono i tre principi fondamentali che governano l'universo, che però, che adesso ne parliamo, che però rimasero legate al mondo industriale, al mondo delle macchine, non furono trattati col dovuto rispetto all'universo stesso. Allora che cosa succede? Che questa meccanica quantistica che si afferma che non è scienza statistica, probabilistica, il movimento dei pianeti, delle particelle, soprattutto dell'espansione dell'universo, che è in contrasto anche con la relatività di Einstein, ci porta a uno scontro tra due parti della fisica, diciamo così. Per la fisica particellare, quella piccola degli atomi, delle particelle, sembra che sia migliore la fisica quantistica. Per la fisica dell'universo ampio, grande, nella sua totalità, è migliore la fisica relativistica, quella di Einstein. Va bene?
Ma come mai sono così in contrasto?
Sono in contrasto perché nascono proprio da due concetti diversi. Mentre una dice che la misura può essere fatta, determinabile, con gli strumenti umani, l'altra dice no, guarda che la misura non può essere fatta, è indeterminabile, può essere fatta in certe con una certa precisione e così via. Comunque sono cose abbastanza difficili, ma il problema di fondo è che il Big Bang stesso e la meccanica quantistica contrastano con le leggi della termodinamica, e questo è gravissimo, perché le leggi della termodinamica governano l'universo e sono state attaccate per due secoli da tantissimi fisici, ma nessuno è riuscito mai a batterle. Allora, il primo principio della termodinamica in pratica è il principio di conservazione dell'energia: nulla si crea, nulla si distrugge. Ci siamo?
E questo l'ho sentito un sacco di volte.
Si può al massimo convertire con l'equazione di Einstein E uguale mc quadro. L'energia può essere convertita in massa, e la massa in energia. Il Sole, mettiamo, che cosa fa? Converte la sua massa in energia, quindi m è uguale a e diviso c quadro, e c'è la conversione. Però nella sua totalità, energia e massa dell'universo sono sempre quelle. Può cambiare la quantità di massa e si trasforma in energia, quantità di energia e si trasforma in massa, ma l'energia totale dell'universo è quella. Quindi il primo principio della termodinamica è inaffondabile, nel senso che guarda che l'energia è quella, è costante, è intoccabile e così via.
Carlo, facciamo un esempio proprio terra terra, adatto a me. Allora, facciamo finta, un legno che brucia, no?
Sì.
Allora, spiegami bene questo concetto: nulla si crea e nulla si distrugge. Brucia un legno, giusto? Che cosa succede? Poi diventa cenere.
Il legno in pratica ha una sua, come dire, ha un suo potere calorico da combustibile. Il legno, quando brucia il legno stesso, quindi il suo potere calorico, si trasforma in calore, che è quel calore, il fuoco che noi vediamo che scalda, no? Scalda l'aria, scalda quello che sta vicino, si trasforma in fumo, e la parte rimanente, che ormai non è più adoperabile, è la cenere. Però nella sua totalità l'energia che c'è al pezzo di legno non è che è andata persa, è stata trasformata. Ci siamo?
Ecco, quindi si trasforma.
Si trasforma, infatti il Sole ogni giorno perde massa, diventa più piccolo. Però non è che diventa più piccolo e la sua massa scompare, no, la sua massa è stata trasformata in energia raggiante, che percorre il sistema solare, riscalda la Terra, permette la vita sulla Terra e permette questa energia raggiante se ne va in giro per tutto l'universo. Ci siamo?
Sì.
Oh, Però sul secondo principio è ancora più fine, perché il secondo principio della termodinamica dice che è impossibile che una trasformazione energetica sia perfetta, nel senso che è impossibile che sulla Terra, noi umani, ma nell'universo stesso, si riesca a realizzare una trasformazione di energia in lavoro e viceversa al 100%. Esempio semplice, no? Io vado dal benzinaio, questo mi mette 10 litri di benzina nel serbatoio. 10 litri di benzina, circa 10.000 kcal al litro, sono 100.000 kcal. Non è che io con la macchina metto in moto con motore a scoppio e alla fine, quando ho consumato i 10 litri di benzina, ho percorso un numero di chilometri equivalente ai 10 litri di benzina. Non ho percorso molti meno. Dice perché? Non ho percorso meno perché le ruote fanno attrito sull'asfalto, l'aria fa attrito sulla macchina e quindi tende a frenarla, ma soprattutto motore a scoppio, non è che c'è il rendimento uno, nel senso che io metto un litro di benzina e quello sull'asse mi dà l'equivalente di un litro, no, me ne dà meno, perché le macchine termiche hanno un rendimento minore di uno. E quindi il secondo principio della termodinamica dice che è impossibile realizzare delle trasformazioni perfette, cioè i 10 litri di benzina te può segnare, ma non diventeranno mai 10 litri equivalenti di lavoro, di percorso di macchina. Una parte la perdi in calore, soprattutto, in attrito e altre cose.
Allora, io direi di fermarci un attimo sul secondo principio della termodinamica per ritornare ad approfondire poi l'universo termodinamico nella seconda parte. Che ne dici?
D'accordo. We'll be right back.
Ritorniamo all'argomento che abbiamo lasciato poco fa, il secondo principio della termodinamica, per cui, dimmi se ho capito bene, Carlo, nella trasformazione dell'energia qualcosa va sempre perso o
Va
giù di lì.
sempre perso.
È giusto?
Sì, va perso, però non che scompare, viene degradato.
Ecco, diminuisce.
Nel senso che io ho della benzina, la brucio, ho percorso 8 chilometri e il calore del motore va nell'aria, l'attrito e così via, e quindi io alla fine questo calore che era una benzina l'ho, come dire, trasformato, però non è più di prima specie, cioè è diventato un calore che non è più usufruibile come la prima volta. E sono fregato in questo, perché in ogni trasformazione che vado a fare io ci perdo, nel senso che anche il sole, quando brucia l'idrogeno in elio e energia raggiante, poi alla fine, quando finirà l'idrogeno, non è che l'energia si è persa, però non ci avremo più quell'energia di primo grado che ci dava l'idrogeno,
Ho
capito?
capito.
Quindi tutto si sgrana. E questo secondo principio è governato da una grandezza chiamata entropia. In pratica l'entropia è una cosa molto semplice. Guarda che ogni volta che c'è una trasformazione di calore e lavoro, viceversa, l'entropia dell'universo aumenta, cioè il disordine dell'universo aumenta. L'energia si degrada. L'altra volta ho fatto un esempio molto semplice. In un cinema ci sono 1.000 persone, 500 persone che stanno vedendo un film. Ci siamo?
Sì.
Dentro questa sala ci sono queste persone che chiaramente sono calde e quindi il loro calore corporeo in parte passa nell'aria, parte diventa umidità, dentro la sala ci sono delle luci, c'è il proiettore e così via. Alla fine, e magari c'è pure il condizionamento, c'è il condizionamento dell'aria, altrimenti questi diventano... Il calore aumenta troppo. Allora, alla fine, che succede? Che tutta quell'energia che io ho dato per tenere la sala fresca, le persone, il proiettore e così via, io non me la ritrovo più. Nel senso che la quantità di energia è sempre quella, ma si è degradata e quindi ha aumentato il disordine dell'universo. La sera, quando accendiamo le luci stradali, la mattina dopo abbiamo aumentato il disordine. Quando accendiamo motore a scoppio e l'autovettura, motore diesel, quello che è, e percorriamo 100, 200, 300 km, e una nave, comunque un qualcosa che abbia un motore, è sempre così. Purtroppo l'energia si degrada e si aumenta il disordine dell'universo.
Questo però accade dalla notte dei tempi, perché
Questo
anche
accade nella notte dei
la
tempi.
prima volta che so che l'uomo primitivo ha acceso il fuoco, ha creato questo disordine.
Esatto. Solamente che il disordine che può creare l'uomo rispetto all'universo è niente. Sulla Terra no.
Sulla Terra no,
Infatti,
sulla Terra abbiamo fatto dei bei macelli.
infatti io dico sempre, guardate che non guardate solamente l'anidride carbonica. Ma dovete calcolare anche questa energia degradata dovuta al secondo principio della termodinamica. Tu pensi, tutto il mondo d'estate, quando viene condizionato una parte del mondo, da una parte c'è l'aria fredda dentro la sala dove diminuisce la temperatura, ma fuori il calore che esce è maggiore di quello freddo all'interno della sala, capito? La differenza è a favore del calore, quindi l'effetto serra non è dovuto solamente all'anidride carbonica, ma è dovuto anche al secondo principio della termodinamica, perché noi ogni trasformazione che facciamo aumentiamo il calore, aumentiamo il disordine e quindi automaticamente facciamo dei casini. Però che possiamo fare? Il principio è quello, la legge di natura è quella, noi possiamo ottimizzare gli impianti, nel senso che possiamo fare impianti più efficienti, però non siamo mai in grado di avere un ciclo perfetto, trasformare 100 e trasformare un 100. Ti faccio un esempio, no, del secondo principio. Ammettiamo che noi abbiamo un uovo.
Sì.
devo cuocere l'uovo, no? Io prendo, rompo l'uovo, lo butto nel pentolino, quello tramite il gas si cuoce, l'olio e così via, mi mangio l'uovo. E è più possibile riformare l'uovo iniziale?
No.
No. Ecco il secondo principio della termodinamica. Ad esempio, metto dell'acqua fredda in una pentola, poi l'accendo sul pentolino, l'acqua si scalda, butto giù, metto gli spaghetti nel sugo e così via, me ne mangio. Dopodiché è possibile ritornare all'inizio a riavere gli spaghetti normali come c'erano prima all'acqua fredda? No, è possibile, perché queste trasformazioni, secondo principio, sono chiamate trasformazioni irreversibili, non è possibile ritornare all'inizio. Infatti questi esempi umani, negli ultimi anni, si tende a dire che i concetti meccanici, cinematici, einsteiniani, della meccanica quantistica esistono, non è che non esistono, però in realtà sono tutti dovuti a questo secondo principio della termodinamica, che alcuni chiamano è la legge di Dio, nel senso Dio, il creatore, ha creato questa legge che governa l'universo, ma non solo la Terra, governa proprio tutto l'universo, le galassie, le stelle, infatti le stelle si basano sul funzionamento del secondo principio della termodinamica. E quindi il fondamento dell'universo non è la meccanica relativistica di Einstein, non è la meccanica quantistica, la meccanica classica e così via, ma è la termodinamica, che è la scienza che governa che studia il movimento del calore.
E quindi l'energia cosmica?
L'energia cosmica e tutto quanto. E quindi questo. Poi da questo vedremo la prossima volta, perché adesso ne abbiamo dette troppe, che ci sono dei modelli termodinamici che tendono a sostituire i modelli, diciamo, quelli del Big Bang, quelli classici. Ci sono dei modelli nuovi che sono modelli chiamati termodinamici, che danno una nuova spiegazione al funzionamento dell'universo.
Bene. Mi sembra di aver compreso per grandi linee queste leggi dell'universo, il primo principio e il secondo principio della termodinamica. E comunque un consiglio ai nostri ascoltatori: ogni volta che facciamo un'azione, che accendiamo un elettrodomestico, accendiamo la nostra macchina, la lavatrice, ricordiamoci del secondo principio della termodinamica. Che ne dici, Carlo? Può essere un consiglio?
Facciamo queste azioni, automaticamente dobbiamo capire che stiamo inquinando dal punto di vista energetico, quindi non c'è solo un inquinamento dal punto di vista dell'anidride carbonica, ma c'è un inquinamento proprio energetico, nel senso che se io ho un litro di benzina, una volta l'ho bruciato un litro di benzina era un combustibile nobile, io ci facevo molto, no, con il litro di benzina, ma una volta che è stato bruciato col calore residuo a pochi gradi che si è distorto nell'atmosfera, io non ci faccio più niente e quindi automaticamente ho degradato l'energia.
È stata degradata,
sì, come sul sole si degrada l'energia, quindi è tutto un degrado, cioè l'energia, l'entropia dell'universo, che è la grandezza che stabilisce questo disordine, tende all'infinito, cioè l'universo tende al disordine massimo. Un giorno vedremo la prossima volta come andremo a finire col secondo principio della termodinamica.
Lo vedremo nella prossima puntata, d'accordo? Il seguito alla prossima puntata, come era negli sceneggiati televisivi degli anni 70. Allora, grazie Carlo Rossi, l'astronomia vi aspetta ogni settimana su Radio Blue Point. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ancora grazie al nostro super esperto. Ciao Carlo!
Ciao, grazie!
Grazie a te, ciao!